minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. I temi di oggi sono la giornata mondiale dell'Alzheimer e la giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma. Ma prima alcune buone notizie. Idee per un sano rimboschimento. Il Senegal è partita all'operazione Uno scolaro, un albero, opera di riforestazione che vedrà protagonisti gli scolari di tutto il paese, che pianteranno un nuovo albero ognuno per poi prendersene cura dalle elementari fino all'università. Domani si celebrerà la giornata mondiale dell'Alzheimer indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1994. L'Associazione Nazionale SOS Alzheimer Onlus per questa occasione ha programmato una serie di eventi ed iniziative volte a far conoscere questa malattia e sensibilizzare le istituzioni verso questo problema di cui spesso non ci si rende conto delle reali dimensioni. Nel 2040 ci saranno più di 80 milioni di persone con demenza. Andiamo a conoscere questo programma con Maria Grazia Giordano, presidente dell'Associazione Nazionale SOS Alzheimer Onlus. Maria Grazia, buongiorno.
Buongiorno Eliana e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Benvenuta.
Grazie.
Dunque, il problema Alzheimer non riguarda solo chi ne è colpito, ma è un impegno enorme per le famiglie di queste persone. Quali sono le maggiori difficoltà di queste famiglie nel gestire un malato di Alzheimer in casa?
Ma sicuramente l'assistenza per quello che concerne per l'appunto la gestione e la cura del paziente e prima ancora dell'assistenza la metabolizzazione del problema, cioè l'accettazione del tipo di diagnosi e la conseguente evoluzione della malattia che può presentare nel suo manifestarsi delle crisi epilettiche, delle crisi nervose, dei disturbi comportamentali, del sonno, alimentari. Quindi è una gestione non soltanto terapeutica, ma come dire, la convivenza con chi era una persona che aveva un certo carattere e che a un certo punto si è trasformato, è come se avesse cambiato identità, manifestando tuttavia delle problematiche e delle patologie che debbono essere anche tenute sotto controllo laddove possibile con un sistema terapeutico adeguato.
SOS Alzheimer per il secondo anno sta organizzando un corso per operatori che possano assistere appunto queste persone affette da demenza. Chi può accedervi? Che tipo di insegnamento viene proposto?
Allora, l'accesso aperto a tutti, anche se ovviamente è prediletto dagli addetti ai lavori, come è giusto che sia, per cui abbiamo OSS, vari operatori sanitari, tra cui gli assistenti, anche assistenti sociali e poi una valanga di badanti, sia italiane che straniere. Accedono anche i familiari che sono molto interessati a capire come la malattia si manifesta e di conseguenza che cosa evidentemente il familiare può fare per il malato.
E alla fine del corso cosa sono in grado di fare questi operatori?
Di assistere il malato in tutte le fasi della malattia, dall'inizio, quindi dal primo manifestarsi della demenza, fino alla fase terminale, quando magari ormai il malato purtroppo può essere anche allettato. Ma non si limitano a questo perché formano e assistono anche i familiari. Lo scopo è duplice, naturalmente sempre finalizzato sul paziente, si vuole cercare di evitare che il paziente venga sradicato dal nucleo familiare e quindi si vuole potenziare questa assistenza domiciliare rendendo partecipi e protagonisti in prima persona i familiari che sono i veri caregiver poi alla fine di questa patologia. Per fare in modo che appunto il paziente rimanga all'interno del suo nucleo familiare, che non debba conoscere situazioni di strutture ospedaliere sia pubbliche che private, che come abbiamo visto nella maggior parte dei casi peggiorano lo stato psicologico
del malato.
Sì.
Parliamo delle manifestazioni in programma per la giornata mondiale.
volentieri. Allora, noi abbiamo già iniziato il 15, il 16 al 10 municipio, dove abbiamo fatto le prime due giornate della campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di materiale informativo. Ieri siamo stati con una delegazione di 20 ammalati in udienza a Piazza San Pietro da Benedetto XVI. E domani saremo in Largo dei Lombardi dalle 10 della mattina alle 20 con uno stand Alzheimer Point, con i volontari della Caritas, naturalmente i volontari di SS Alzheimer e del CESV, e una rappresentanza anche dei Vigili del Fuoco che ci aiuterà per l'appunto a distribuire materiale e a fare raccolta fondi con quella che ormai è diventata la piantina di questa associazione, cioè la Calancola.
Avrà luogo anche una serata di beneficenza?
Esatto, il 26 alle 20:30 al Teatro dell'Opera di Roma, con la prima del balletto La Bella Addormentata nel Bosco. Il teatro ci è stato messo praticamente a disposizione dal sovrintendente Ernani all'interno di una programmazione che, come si sa, era già stata stabilita. La mattina dello stesso giorno, quindi 26 settembre, saremo alle 9 all'Istituto di Medicina Sociale con il convegno SOS Alzheimer, nuove forme di terapia e di assistenza, al quale abbiamo invitato i politici, naturalmente locali, quindi l'assessore Milano che ha aderito subito volentieri, l'assessore Cecchini della provincia e l'assessore Battaglia della regione. Per quanto riguarda l'associazione culturale Dossetti Valori, sarà presente la senatrice Ombretta Fumagalli Carulli. Avremo il saluto del dottor Pirone, che è il commissario generale dell'istituto, e poi le testimonianze di medici specialisti, per cui il professor Marigliano per quanto riguarda la geriatria, il professor Negro per quanto riguarda l'omeopatia, la professoressa Allegretta per quanto riguarda l'omotossicologia, un medico che viene addirittura da Padova, il professor Munari, che presenta la psicodanzoterapia, che è un protocollo tedesco e che è stato brevettato da questo geriatra in Italia e che viene presentato per la prima volta a Roma.
Quindi poi un programma che si cura di ogni aspetto di questa malattia.
Sicura della malattia, ma soprattutto non vuole essere un convegno scientifico, dal momento che già se ne fanno molti. Purtroppo sappiamo che la medicina e la ricerca non sono purtroppo a buon punto con questo tipo di malattie e con le demenze in generale. Vuole essere un programma e un convegno concreti, vogliono dare delle risposte alle esigenze e ai bisogni dei familiari. Per questo abbiamo chiamato anche i responsabili del primo corso OMA, abbiamo chiamato a testimoniare un corsista che peraltro è un infermiere da 25 anni che lavora all'interno della sala operatoria, quindi comunque questo sta a testimoniare che chi ha scelto il corso OMA è persona che sa che cosa c'è sul mercato, che cosa il servizio sanitario offre e soprattutto quali sono i bisogni ai quali non si riesce a dare ancora oggi risposta, sia nel pubblico che nel privato.
Per informazioni, scusami Maria Grazia, sul corso, sulle vostre attività e sui servizi?
Allora, io rilascio il numero di telefono dell'associazione, che è lo 72910175. Il sito che è www.sosalzheimer.it e una linea Alzheimer ormai che è un cellulare, il 333 26 11 370.
Allora,
possono partecipare.
Allora, per informazioni su questo corso, per sapere, per conoscere meglio le attività e i servizi dell'associazione SOS Alzheimer, potete comporre il numero di telefono 06 72 91 01 75 oppure 333 26 11 370. Il sito internet dell'associazione è www.sosalzheimer.it, giusto Maria Grazia?
Esatto, perfetto.
Allora, salutiamo Maria Grazia Giordano, presidente dell'Associazione Nazionale SOS Alzheimer. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a te, Eliana, e grazie a tutti.
E cambiamo argomento. Martedì scorso è stata presentata la nona edizione della Giornata Nazionale dei Risvegli per la Ricerca sul Coma, Vale la Pena. La giornata vuole ricordare le difficoltà che hanno le famiglie con i parenti in coma. Com'è nata questa giornata? Adriana Francesca lo ha chiesto a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli Amici di Luca. Ascoltiamo.
Nasce 9 anni fa, dopo la morte di Luca, mio figlio, e l'idea di fare un'iniziativa che desse voce alle tante famiglie che vivono il coma. Sono tante in Italia che hanno molti problemi e anche molti bisogni. In questo senso nacque la giornata per avere un momento di solidarietà e anche un momento di ricerca molto forte.
A che punto si è con la ricerca?
Beh, diciamo che il coma è ancora un versante comunque inesplorato, dove lo stato vegetativo è ancora un qualcosa di misterioso su cui si sta scandagliando molto. Noi come centro studi stiamo lavorando su alcuni temi di ricerca come la luce, il monitoraggio dei pazienti, insomma stiamo lavorando molto in questo settore. E alla Casa di Risvegli Luca De Nigris, questo centro innovativo in Italia che è un modello sperimentale dove la famiglia è al centro della terapia, stiamo cercando di approntare tutte le risorse possibili per dare speranze ai familiari.
E quanto conta l'attività di formazione e di sensibilizzazione in questo settore?
Conta molto, non soltanto per gli operatori sanitari e non, ma anche per le famiglie. Infatti le famiglie che sono ospitate nel nostro centro sono famiglie che in quel periodo imparano cosa vuol dire stare con un proprio caro in coma e cosa possono fare loro quando rientreranno a casa.
Questa iniziativa è giunta alla 9ª edizione. Cosa è cambiato in questi anni? Cosa è stato fatto?
Ma è cambiato molto grazie anche alla nostra associazione, grazie alle tante associazioni come noi, grazie ai coordinamenti come la rete delle associazioni. Oggi c'è maggiore considerazione di questi pazienti che vengono considerati normali, però c'è ancora molto da fare perché ancora molto spesso il nostro impegno viene molto spesso avvicinato all'eutanasia, mentre invece oggi dobbiamo pensare a tutte quelle famiglie che vogliono vivere anche quando sembra che la vita le abbia abbandonate, ma molto spesso ci rendiamo conto che questa è veramente vita.
Ma secondo lei c'è ancora molto da fare?
C'è ancora molto da fare nella ricerca, dove anche il Ministero della Salute dovrebbe intervenire maggiormente, anche con risorse, con impegno, però c'è una commissione ministeriale di cui faccio anche io parte, che sta cercando di analizzare questi temi per nuove linee guida sugli stati vegetativi e questo è un punto forte anche per le regioni.
Nello specifico cosa sono le case di risveglio?
Le case di risveglio sono strutture dove la famiglia è considerata un attore della terapia e quindi può vivere in questa struttura con i propri cari, il tempo è scandito come se fosse in una famiglia, però ci sono professionalità che ti permettono di avere le giuste assistenze per bisogni che sono molto ampi. La prima è nata a Bologna, poi ci sono altre idee in Campania o in Piemonte e noi stiamo lavorando per una rete di case di risveglio.
Ci sono altri progetti in cantiere?
Ma noi ne abbiamo tanti perché per esempio un altro progetto molto importante è quando si rientra a casa avere un momento di sollievo per le famiglie che molto spesso vivono in casa come se fosse una prigione senza barriere. Questo è un paziente che ha bisogno di molte cure, deve essere monitorato. Noi stiamo pensando anche a un kit di monitoraggio per permettere alle famiglie di poter uscire e al tempo stesso avere una centrale di assistenza che possa quindi seguire i malati quando la famiglia non c'è.
Si punta sull'assistenza alle famiglie, ma anche sulla preparazione e la formazione dei volontari, che poi sono professionisti, non sono volontari.
Sì, volontari, il volontariato è una rete molto importante. Devo dire che l'Italia è fatta a macchia di leopardo, cioè in Emilia c'è una situazione molto forte di volontariato, nel nord anche, forse nel meridione un po' meno. Ecco, i volontari sono persone importanti che devono appunto seguire le attività che vengono svolte. Il risveglio è una cosa molto lunga, molto complessa, diciamo che a volte il risveglio è possibile e per quel risveglio possibile bisogna andare avanti. Luigi è uno che ha passato il coma, è uno degli attori della nostra compagnia, noi facciamo anche teatro in situazione terapeutica e diciamo che il teatro ha una risposta molto forte per attori come Luigi, come Paolo, che possono ritornare appunto alla vita.
Questi ragazzi che poi si risvegliano, come in concreto poi vengono aiutati dopo?
Beh, diciamo che c'è un'assistenza domiciliare che in alcuni territori come l'Emilia Romagna è molto forte. Un'altra cosa importante è la società, che la società li accolga e quindi possa dare a loro la possibilità di potersi reinserire in maniera lavorativa ma anche quando sono in famiglia.
Era Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma Gli Amici di Luca. Adriana Francesca ha intervistato l'attore e scrittore Alessandro Bergonzoni, testimonial dell'associazione Gli Amici di Luca. Cosa lo ha spinto ad aderire a questa iniziativa?
È Tanti anni fa non certo mi ha spinto la partecipazione personale a un caso di coma o a un tema del dolore, perché è troppo facile, non per sottolineare una cosa che ha fatto invece costruire tutto quello che ho costruito alla famiglia De Nigris, cioè un evento reale. Io credo che sia importante smettere di aspettare gli eventi reali, le cause tragiche, per cominciare a sottolineare, ecco la causa che mi ha spinto a partecipare, che non si è né sani né malati, ma si è esseri. Essendo essere, questo non può che far muovere non solo il testimonial che è in me o l'attore che porta la solidarietà. Anche il tema della solidarietà e della beneficenza mi piacerebbe fosse trattato in Italia, non solo come l'uso della faccia, ma come l'uso della testa. Allora, se si riuscisse a far vedere non un prodotto, la Casa del Risveglio non è un prodotto, ma un pensiero, sarebbe meglio, perché di solito quando si parla di pubblicità e di beneficenza si parla sempre di mettere una faccia. Bisognerebbe cominciare a mettere le idee, mettere i pensieri. La voglia di mettere idee, di mettere pensieri è quello che mi ha fatto proprio scattare la scintilla. Poi anche artisticamente e proprio da un punto di vista letterario abbiamo fatto dei comma reading, abbiamo fatto degli incontri sulla scrittura, perché la scrittura, l'arte non possono non avere presente, non possono non avere nel proprio membro tutto quello che è l'umano cambiamento, il sovrumano, la differenza, la trascendenza. E fino a che si crede che la trascendenza sia soltanto nelle chiese è di una tristezza infinita. Noi abbiamo un tempio interiore che se non viene aperto non succede nulla.
Ma secondo lei c'è abbastanza informazione?
Grazie all'associazione Amici di Lucchi e Fulvio De Nigris si sta aprendo questo tema, e l'informazione, nessuno vuole criticarvi direttamente, ma attraverso un'informazione che non dovrebbe essere solo di fenomenologia e di eclatanteria, ma dovrebbe essere di approfondimento. Ho scritto un articolo proprio per l'Ordine dei Giornalisti di Bologna, di cui faccio parte, sottolineando che il giornalista ha da smettere di sentirsi un puro informatore. Il giornalista è un malato, malabile, ex malato, ex sano e neopensatore quando va male. Quindi trovo folle poter pensare che informare di più o di meno a seconda della scaramanticità di un argomento, perché questo scaramanticamente è un argomento che non va trattato. L'inizio della Casa dei Risvegli, io non c'ero, sono arrivato un po' dopo, nasceva da questo problema che tutti dicevano il coma. Addirittura un ministro della sanità di allora disse: ci dobbiamo interessare ai vivi, non ai morti. Allora, la risposta alla sua domanda, se l'informazione è riuscita a ottenere risultato, devo dire per ora mediamente, una volta per nulla, però è ora. Ma non è tanto solo il tema del coma, è il tema della trascendenza delle persone. I fenomeni di distrazione di massa hanno portato a far sì che si analizzi una partita per 24 ore e non si analizzi un tema come la morte neanche per un minuto, se non come lo fanno banalmente certe presentatrici o certi finti giornalisti che analizzano i temi da un punto di vista prettamente cronachistico. E attenzione, non sono più innocui questi cronachistici presentatori o conduttori, sono pericolosi, inquinanti, e devo dire che l'informazione che riceviamo è piena di metastasi, e non è più solo le 45 una volta il colorante o i gas di scarico. Noi abbiamo dei tumori informativi e conoscitivi di cui dovremmo svegliarci, non solo da un punto di vista politico dobbiamo reagire, importantissimo, ma da un punto di vista antropologico. Non possiamo più accettare dei cancri che l'informazione e lo spettacolo ci danno.
Spesso l'uscita dal coma comporta dei cambiamenti fisici, mentali. Come si possono aiutare le famiglie ad affrontare questo cambiamento?
Io sono sicuramente l'ultimo a saperlo, il comitato scientifico della Casa dei Risvegli può più di me rispondere a questo. Io posso rispondere come cittadino e come pensatore. Sicuramente, se posso, ne parlo anche quando parlo di arte. Noi accettiamo di Picasso e di altri pittori tante deformazioni dovute alla fantasia, all'arte e al movimento di un segno, di un tratto. Non abbiamo l'accettazione di vedere i cambiamenti e le deformazioni che possono portare a un altro noi, a un diverso noi. Quando capiremo che non è assolutamente monolitico il concetto di fortuna fisica, perfezione fisica, mi permetto allora di dire: l'aiuto che si può dare a questa famiglia è cominciare a malversare, a maltrattare dialetticamente tutti quei mezzi di informazione, di spettacolo, di conoscenza che fanno sì che ci sia un tipo di donna, un tipo tipo di uomo, un tipo di cinema, un tipo di automobile. Ecco, quando cominceremo a fare questo, forse le famiglie, uno dice ma cosa c'entra tutto questo con uno che porta a casa una famiglia? Cominciamo a vedere uno che porta a casa una persona diversamente lesa e non vede i vicini di casa che continuano a dire poveretto, poveraccio, guarda com'è ridotto. Questa è un'operazione antropologica, filosofica, non c'entra solo la politica e la medicina. Credo che sia qua il tema. Io il 5 di ottobre parlerò con questo professore antroposofo e parlerò proprio dell'accoglienza mentale e di anima di queste differenze, che non è assolutamente relegata ai medici che sono lì a combattere con la paura, con un terrore spropositato, che noi abbiamo da sani. Il testamento biologico dice: dite prima da sani cosa volete da malati. Vorrei chiedere a Zanardi, corridore e giovane uomo di successo, che cosa avrebbe pensato 20 anni fa se gli avessero detto di vivere senza gambe. Probabilmente sul suo testamento biologico avrebbe detto non ci penso neanche. Allora proviamo a concepire, come ha detto lei, cosa succede alle persone che hanno deformazioni, cambiamenti, e cominciamo a pensare non solo cristianamente, ma anche cristianamente, ma non solo cristianamente, ma spiritualmente, al concetto che non c'è niente di perfetto come dogma. Questo sarebbe una risposta.
Quale dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni, secondo lei?
Il ruolo delle istituzioni è smettere di essere ruolo e di essere istituzione, cominciare a essere esseri. Chiederei al Ministro della Sanità, chiederei a un Presidente della Repubblica, chiederei a un politico di cominciare a non essere né Ministro, né Presidente, né politico, ma di essere un essere e ragionare come essere. Non ho detto cittadino, essere. L'essere è un'altra cosa del cittadino.
Era l'attore e scrittore Alessandro Bergonzoni, testimonial dell'Associazione Gli Amici di Luca, al microfono di Adriana Francesca. Ricordiamo, il 7 ottobre, la giornata dei risvegli per la ricerca sul coma. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.